Cari amiche e cari amici, anche stasera, come dice la nostra leader, no, sorpresa, erano previsti dal programma due presenze tra di noi a parlare dei temi del sud del mondo tra speranza e povertà. Invece, come vedete, al di là della sottoscritta che ci brigherà velocemente il suo compito, e con noi solo la dottoressa Peschi. Elisa Chidanè, l'altra ospite che dovrà essere qui con noi, sarà qui invece il 7 di aprile, prossimo incontro, e a lei in particolare sarà riservato il compito di un sud particolare, l'Africa. Anche la dottoressa Peschi ci dirà qualcosa dell'Africa che è nel suo cuore da tanti anni, nella sua esperienza. Però il sud del mondo a volte è anche al nord. E le esperienze che lei ha fatto, ha potuto incontrarlo questo sud del mondo in tanti luoghi. Certo, quando avevamo pensato questo programma e soprattutto questa data e soprattutto questi argomenti, non avremmo potuto immaginare di trovarci questa sera dentro all'evento guerra, che era nello sfondo delle riflessioni che abbiamo fatto l'anno scorso. Quest'anno avevamo pensato, attraverso le esperienze, di cogliere dei semi di speranza e nel futuro dell'umanità. E purtroppo quelle emergenze che avevamo indicato, individuato, che speravamo di esorcizzare, non dico con il nostro intervento, ma che l'umanità intera riuscisse a esorcizzarle, questo non è avvenuto e oggi siamo dentro quelle emergenze pienamente, e comunque non manteniamo fede al progetto di cercare comunque dei segni di speranza attraverso le esperienze che già ci sono state e che possono aiutarci qualche possibilità di cammino e di ripresa. A fare questo con noi questa sera la dottoressa Peschi, che come avete magari potuto già leggere nei giornali, ha sempre lavorato nel settore degli aiuti umanitari nella sua vita, e nei pochi momenti in cui non ha fatto nelle istituzioni o umanitarie come InterSOS, con la quale collabora adesso, nella Caritas Internationalis, per lunghi anni la vista protagonista, ha comunque lavorato su questi temi alle dipendenze del Ministero degli Esteri o addirittura in un gruppo privato, un gruppo industriale, Montedison e Ferruzzi, per il quale ha gestito le relazioni istituzionali con i paesi in via di sviluppo. Che cosa fanno queste associazioni umanitarie? Io non mi voglio dilungare, perché brevemente ci dirà qualcosa la dottoressa Peschi prima di parlare delle sue esperienze. A noi il compito di continuare a fare il nostro lavoro, nonostante i tempi bui, nonostante la tristezza, e sperare davvero che assieme ai segni di speranza ci sia davvero possibilità di speranza per tutti noi. Grazie e la parola a mia amica.
Bene, intanto buonasera a tutti quanti. Grazie di essere venuti e venute, così numerosi e numerose, ci tengo alla distinzione di genere. Vorrei poi ringraziare davvero molto il MEIC per questa occasione che mi è data, che considero molto importante, perché non per quello che dico io, vediamoci, ma per il dibattito che spero seguirà a quelle poche cose che cercherò di condividere con voi altri. Diceva Lucia, che mi è amica da una decina d'anni, che siamo incappati in un momentaccio che è sotto gli occhi di noi tutti. Ma io vorrei cominciare questa riflessione dicendo che questo momentaccio non è poi così isolato né così particolare come può sembrare, almeno guardando la TV e leggendo i giornali. Comincio in un brutto modo per dirvi che il momentaccio non è isolato, comincio con il leggervi alcune cifre che ci spiegano quello che sta succedendo da un decennio a questa parte nel mondo. Persone uccise in conflitti armati tra il 1991 e il 2001, 2,2 milioni di persone. Guerre e conflitti violenti negli ultimi anni, 27 nel 1997, 31 nel 1998, 38 nel 2001. Rifugiati e sfollati nel 2001, 11 milioni di rifugiati, 21 milioni di sfollati. Persone colpite da disastri naturali, 211 milioni nel 1991, 256 milioni nel 2000, 2,1 miliardi nel decennio compreso tra il 1991 e il 2000, con oltre 750.000 cose. Persone a rischio della vita per carestie nel 2002, 14 milioni soltanto nell'Africa australe, in cui vanno aggiunti quelli del Centrafrica. Io ho letto questi dati, che peraltro potete trovare tranquillamente visitando i siti istituzionali internazionali di internet delle Nazioni Unite, Commissione Europea, eccetera, e li ho letti per dirvi che appunto il momento che viviamo era quasi annunciato, sta dentro un quadro fortissimamente destabilizzato, che ha richiesto a molti di noi di fare delle scelte anche difficili. Mi spiego meglio. Personalmente, visto che mi pare di anche parlare un pochino di esperienza personale, personalmente ho cominciato una 35ina di anni fa ad occuparmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, figurandomi nel poco, nel tanto, e in compagnia ovviamente di altre persone, di contribuire appunto a processi di sviluppo delle comunità, dei gruppi, delle nazioni, diciamo, sottosviluppate tra di loro. L'andamento, sì, delle dinamiche internazionali, la caduta dei muri, e quant'altro, hanno portato molti di noi a dover cambiare l'orientamento dell'espressione della loro solidarietà, cioè hanno portato, ci hanno quasi obbligati in un certo senso, a passare dalla cooperazione allo sviluppo all'aiuto umanitario. Perché, voglio dire, la solidarietà si basa naturalmente, o esige in qualche modo che si prenda assolutamente coscienza e si diano risposte per quanto possibile valide e comunque immediate ai bisogni fondamentali delle persone, e questo ci ha in qualche modo obbligato a delle scelte che, credetemi, non sono state facili né per me né per altri, perché era molto più divertente andare verso i processi di sviluppo con delle comunità. Era molto più gratificante vedere anche microeconomie crescere, vedere gruppi che imparavano a leggere, a scrivere e a far di conto e quindi a ragionare con la loro testa, a crearsi il loro proprio futuro, eccetera. Era infinitamente più gratificante, credetemi, che non dover tirare su campi profughi, tende da tutte le parti per metterci, per dare alloggio, diciamo, in qualche modo rifugio a migliaia, decine di migliaia di persone arrivate perché cacciate dalle guerre più o meno intestine o da conflitti più o meno internazionali. Voi sapete anche che questo mondo dell'aiuto umanitario ormai da qualche mese è piuttosto sotto tiro da parte della chiamiamola informazione del mondo dei mass media. per chi di voi avranno visto la trasmissione Record di qualche mese fa, che per fortuna che la giornalista disse che era nostra amica, perché se fosse stata nostra nemica non so che cosa avrebbe prodotto, ma insomma vabbè. Comunque non c'è, poi ci sono stati dei libri, delle cose scritte su questo tema. In particolare si intitola addirittura Le ambiguità dell'aiuto umanitario. E io, prima di andare dentro alcune esperienze concrete, vorrei parlare di questo tema, della problematicità dell'aiuto umanitario, perché non c'è dubbio che c'è un problema, e ce ne sono almeno due, per essere più precisi, due aspetti. Uno è quello che io chiamo il rapporto bombe-pane, per così dire. Cioè, che cosa avviene? Nel momento in cui c'è un conflitto come questo iracheno, per esempio, ma ce ne sono stati altri, per esempio nella Somalia, per esempio nella stessa Bosnia, nella ex Jugoslavia, oggi Serbia-Kosovo, eccetera, che cosa può avvenire ed è avvenuto? Avviene che un determinato governo, una determinata potenza o un gruppo di governi decidono di bombardare un popolo, indipendentemente dalle motivazioni per cui lo fanno, tanto per le maniche, e mentre lo bombardano gli mandano anche gli aiuti umanitari. Questo è uno dei temi grossi sui quali tutti noi stiamo riflettendo, noi operatori umanitari, ma non solo, stiamo riflettendo da molti mesi, per non dire da anni. Diventiamo strumenti stolti di politiche più grandi di noi? Dobbiamo quindi tirarci indietro, dire io non prendo i soldi di un governo che fa una guerra perché non condivido quella guerra o perché non condivido la guerra, qualunque essa sia, e quindi mi astengo perché non prendo denaro da mani che grondano sangue. Oppure questo è un ragionamento sbagliato, e dobbiamo dire indipendentemente da dove vengono le risorse finanziarie, io ho come operatore umanitario, come organizzazione umanitaria, il dovere, l'imperativo etico di portare soccorso alle persone in sofferenza, e quindi indipendentemente, diciamo, dalla provenienza del denaro, pecunia non olet, svolgo la mia azione di soccorso. È una tematica su cui mi piacerebbe anche sapere il vostro parere, perché non vi sono posizioni, almeno non dentro di me, ma tutti noi, posizioni preconcette o comunque valide in eterno una volta per tutti. Per cui su questo io, insomma, mi auguro che ne possiamo parlare insieme, perché forse qualche lume può venire da qualche parte. Un secondo aspetto della problematica dell'aiuto umanitario riguarda la storia dei riflettori, mi spiego meglio. Molti ci accusano di essere presenti soltanto laddove arrivano i giornalisti. Guerra in Afghanistan, per esempio, decine di organizzazioni umanitarie che si precipitano in Afghanistan perché lì ci sono appunto i riflettori accesi, i mass media, le televisioni, le radio, i giornali, eccetera, eccetera, quindi c'è visibilità e c'è possibilità di, una brutta frase, di farsi bene in qualche modo. E ci si accusa di andare lì, fare una o due piccole operazioni umanitarie, tenere su qualche tenda, distribuire qualche pezzo di pane, qualche sacco di farina o di riso, eccetera, eccetera, e di poi andare via nel momento in cui i riflettori si spengono. Bene, io devo dire che questo è totalmente falso, diciamo. Ecco, mentre sul primo elemento che vi dicevo, ho detto parliamone, su questo io mi sento di dire con estrema chiarezza che non è vero che le organizzazioni umanitarie non governative vanno, mordono e fuggono. non è assolutamente vero, la maggior parte di esse, non dico soltanto ovviamente, ma non soltanto in Texas, la maggior parte delle organizzazioni umanitarie serie, quando vanno in un luogo a portare soccorso, ci vanno e ci restano. E ci restano perché, qui il passaggio è importante, mi permetto di sottolinearlo, perché vedete, il valore aggiunto dell'attività di un'organizzazione umanitaria non sta nel fatto di portare il sacco di riso e neanche di levare la tenda e metterci dentro i profughi, perché quello lo possono fare anche i militari, quello lo possono fare anche le grandi istituzioni internazionali, peraltro di grande valore, come la Croce Rossa Internazionale. Non è lì il valore aggiunto. Il valore aggiunto di un'organizzazione umanitaria sta esclusivamente nel rapporto che riesce a stabilire con le vittime delle catastrofi, con le comunità vittime delle catastrofi. Questo è il punto. Perché c'è questo valore aggiunto? Perché un'organizzazione umanitaria è un'organizzazione che è presente con delle persone chiaramente qualificate professionalmente all'altezza dei compiti, ma che sono lì perché ci vogliono stare, non perché ci debbono stare. Questa è la grossa differenza. Le ONG, come vengono chiamate in gergo, organizzazioni non governative, sono presenti con delle persone che hanno fatto la scelta di dare un pezzo della loro vita ad una, scusate il termine, causa di solidarietà con persone che se la sono vista un po' peggio di loro. Questo è il punto. E allora l'essere in relazione forte con le comunità locali è chiaro che esclude il morto e fuggi, non so come dire, richiede invece che si stabilisca una relazione di media o addirittura lunga durata con queste comunità, perché l'intento va ben oltre il sacco di riso, ripeto, o la tenda, o anche la campagna di vaccinazione. L'intento va verso il favorire, come dire, la rinascita delle comunità locali e il coinvolgimento immediato e comunque continuo di tutte le risorse umane che sono dentro le comunità locali per ricrescere, ricostruire, riabilitare, rimettersi sui processi di sviluppo. Questo è, almeno io credo, l'elemento di grande importanza, il quale peraltro esclude che le ONG, ecco, invino sul campo, come diciamo noi, persone anche di grande buona volontà, ma che non hanno esperienza o che hanno pochissimo tempo a disposizione. Io, quando qualche giorno, ieri, l'altro ieri, ero all'Università di Milano, e sono 350 studenti, mi ricordo che abbiamo fatto una conversazione analoga a questa più o meno, poi dove alla fine sono venute delle giovani ragazze e dicevano: io mi sto per sposare, però avrei 15 giorni di tempo liberi, potrei andare per esempio in Burundi? Gli ho detto: cara, no, sposati, ti fai un bravo viaggio di nozze, parli con tuo marito e poi ne parliamo insieme eventualmente quando avrai almeno 3, 4, 5 mesi a disposizione. Perché, voglio dire, ecco, il mordi e fuggi veramente non può stare. Quindi, ripeto, questo voler stare accanto e con le comunità significa che non si manda personale squalificato o poco qualificato, che non si manda gente che vuole stare per poco tempo. Vuol dire anche mandare persone che devono essere non solo qualificate professionalmente, cioè mi spiego, non mi basta mandare un buon medico mi serve mandare un buon medico che sia in grado, che abbia intanto, come dire, un suo equilibrio personale, no? E che sia in grado di relazionarsi in un certo modo con persone, comunità e gruppi anche culturalmente molto diversi. Devo tentare di avere un medico che non sia uno stravagante. Una volta ci è capitato uno che invece era talmente stravagante, per quell'organizzazione di cui parlavo prima, di cui ovviamente non faccio il nome pubblicamente, ci è capitato un medico anche molto bravo, che però andava in giro in Somalia, una parte della Somalia, insomma, c'era, in quel momento c'era anche la Sharia in vigore. Giro in Somalia con una scimmietta sulla spalla, qui pazienza, ma con, come dire, con un abbigliamento estremamente succinto. Che io quando non era nella mia organizzazione, io quando ho visto questo tipo, questo lo ammazzano come minimo, e comunque poi infatti viene rimosso dopo pochi giorni perché veramente non poteva stare. Quindi ecco, dobbiamo mandare gente che sia veramente in grado di stare situazioni diverse, con dignità, di riconoscere la dignità degli altri e di non offenderla in nessun modo. E, tutto questo detto così sembra molto semplice, in verità è molto complesso. È molto complesso, e proprio la complessità è un altro degli elementi che ci richiede di stare a lungo nei luoghi, o perlomeno quel tanto che occorre per accompagnare, diciamo, un po' l'esodo da quella che è la situazione catastrofica d'emergenza verso una fase, se non altro, di ricostruzione. Vi illustro un pochettino questo tipo di cammino che si può fare attraverso un paio di esempi concreti. Qui cerco di andare un po' rapidamente, ma non troppo rapidamente, perché qualche dettaglio è utile comunque dare. Un luogo dove noi siamo arrivati in pienissima emergenza nel 1993 è stato la Somalia, lo staccio, direte voi. È stata la Somalia e in particolare la città di Joar, che nel felice ventennio si chiamava Duca degli Abruzzi, cosa di questo genere. Una città di Joar che è anche il capoluogo del Medio Shebeli, e che quindi è proprio una posizione intermedia, proprio a metà della zona. Mi dispiace, non avere una cartina, sarebbe stata una buona idea. Ci penso su adesso, sì, ma io non ci gioco a risico sopra, ecco, non so come dire. E si trova a metà della Somalia, diciamo a 110 km a nord di Mogadiscio, tanto per darvi un'idea, verso l'interno, non verso il mare. Ed è una città nella quale i militari italiani avevano istituito un ospedale. Avevano istituito un ospedale un po' volante, ecco, così. Poi, come voi ricorderete sicuramente, tutta l'operazione militare delle Nazioni Unite in Somalia di quegli anni ebbe a finire, non entriamo, naturalmente non abbiamo tempo di entrare nelle valutazioni di quell'esperienza, ma comunque ebbe a finire. E allora Intersos in quell'occasione disse, che già era in Somalia facendo altre operazioni in favore del ritorno a casa dei profughi in particolare, disse al comandante del battaglione, non so mai come si chiama, un comandante militare italiano, qualcosa, e disse, vabbè, dice, se voi ci lasciate i padiglioni, noi cerchiamo di assicurare comunque lo svolgimento delle attività e ambulatoriali e ospedaliere. Il comandante, credo fosse il generale Fiore, in verità, se non vado errato, sicuramente il generale Fiore, a consentire questa cosa, credo facendo anche lui qualche piccolo salto mortale nei suoi stati maggiori, però insomma ha consentito a questa cosa e lasciò dei padiglioni, più naturalmente c'era una tutt'ora c'è un edificio in pietra propriamente detto, e qui si era, come dire, dato vita un po' di atmosfera. Quindi ripeto, era esattamente era il febbraio del 94. Come non ricordare che proprio in quei giorni la nostra Ilaria Alpi venne tragicamente uccisa insieme all'operatore Emilio Crovatini. Bene, cominciamo con l'esperienza di mandare avanti quell'ospedale con le idee non proprio chiarissime. Cioè, cominciamo con l'idea di dire, vabbè, ok, abbiamo un padiglione di chirurgia, abbiamo un padiglione di ginecologia e maternità, abbiamo un padiglione di medicina generale, abbiamo un pronto soccorso, abbiamo, cos'era, un ambulatorio materno infantile, qualsiasi cosa. Ci sono naturalmente dei momenti di epidemia di colera che sono abbastanza ciclici, perlomeno una volta l'anno, bene, ci organizziamo per cercare di mandare avanti queste cose, dando un servizio decente alle persone. Salvo che andando avanti nei mesi e poi negli anni, capimmo che dovevamo fare alcune cose qualificanti rispetto a quella che è la mission, come dicevamo prima, di un'organizzazione non governativa. Una delle primissime cose qualificanti che dovevamo fare era mettere dentro l'ospedale del personale locale, insomma, cioè diminuire il numero di medici, infermieri, tecnici di laboratorio o quant'altro italiani e andare alla ricerca, cercare di coinvolgere medici, infermieri, tecnici di laboratorio, insomma, disposti a rendere un servizio a un prezzo certamente non da rababbi, diciamo, ma disposti a fare un servizio alla loro propria gente. E tenete conto che la difficoltà in Somalia era maggiore, ed è tuttora maggiore, perché come voi sapete il popolo somalo è diviso in clan, che non è che si animano proprio alla follia, non so come dire. E quindi non è che il dottor Adam andasse proprio bene nel Medio Shebeli, magari andava meglio nella Migiortina, per dire, perché apparteneva a un clan. Quindi c'era questo genere di difficoltà, che però superammo, perché ne parlavamo insieme e tutti si convinsero che, essendo che tutti indipendentemente dall'appartenenza clanica siamo fatti di carne e ossa, e forse il diritto alla salute è uguale per tutti, e forse anche il diritto dei medici di curare è uguale per tutti, anch'esso in qualche modo, insieme anche al dovere. E quindi venne superato questo scoglio, ripeto, non senza difficoltà e non una volta per tutte, perché poi voi sapete, noi tutti sappiamo che le passioni umane sono quelle che sono e quindi nulla è mai superato per sempre da questo punto di vista. Poi si pose il problema degli infermieri e lì non si trattava di trovare infermieri somali, lì si trattava di creare infermieri somali, perché semplicemente non vi era alcuna disponibilità di infermieri. Sì, un paio. Vi sto parlando di un ospedale di 120 posti letto, quindi con gli infermieri non ci si fa veramente nulla. E quindi trovammo degli infermieri, delle infermiere, prevalentemente tranne un signore, ma prevalentemente donne italiane, che avevano una buona esperienza di Africa, che accettavano di andare a Johar, rimanerci alcuni mesi e fare la formazione professionale del personale infermieristico locale. È un'esperienza che va ancora avanti, nel senso che, come voi sapete meglio di me, la formazione anche quella non è per sempre, diciamo, bisogna fare corsi di aggiornamento, migliorarsi, se ci sono dei macchinari nuovi vanno spiegati, si devono fare il training on job, the job, quindi anche questo va avanti. Ma per dire, è stato un ulteriore passaggio importante per la somalizzazione di questo ospedale. Però non bastava ancora, perché noi avevamo ormai due o tre tipi, diciamo, avevamo il personale sanitario e parasanitario piuttosto somalizzato. Però non c'era ancora un fattore fondamentale, ed era la responsabilizzazione della gestione dell'ospedale. Cioè c'era qualcosa che non funzionava, c'erano i somali, però poi era il capo progetto, era sempre italiano, la responsabilità della spesa dei quattrini era sempre sulle spalle degli italiani, come per certi versi era inevitabile, perché naturalmente poi tutto questo, faccio una parentesi un attimino che è abbastanza importante, vedo che il tempo disgraziatamente corre. Naturalmente tutto ciò lo si è fatto e lo si fa con delle risorse finanziarie che ci vengono da donatori ben individuati, nella fattispecie la Commissione Europea. Ed è chiaro che la Commissione Europea non è che chiede conto di come spendiamo i soldi noi al dottore Sola, lo chiede a Intersos, con la quale ha sottoscritto un contratto, ovviamente. Quindi è chiaro che comunque un minimo di responsabilità finanziaria ci deve essere sempre da parte dell'organizzazione non governativa. Però c'era questo passaggio da fare e lo abbiamo fatto con, devo dire, con un qualche entusiasmo da parte degli operatori, perché abbiamo costituito una specie di comitato di gestione, anzi lo abbiamo chiamato comitato di gestione dell'ospedale di Gioara, dove c'era dentro il direttore sanitario somalo, un altro esponente del sanitario, un esponente degli infermieri, un esponente del personale tecnico e un esponente del personale amministrativo. Ed è stata un'esperienza interessante che tuttora va avanti, ed è questo comitato che ha fatto ancora un passo avanti, e cioè quello di dire i servizi sanitari si pagano. Questo perché? Non perché siamo dei pazzi scatenati, perché ci figuriamo che i somali sono talmente ricchi da potersi permettere di pagare i servizi ospedalieri o ambulatoriali, ma perché noi abbiamo anche il sacrosanto dovere di evitare per quanto possibile che le persone si mettano dentro la spirale della dipendenza dall'esterno, anche sul fattore sanitario. Allora è stato detto, benissimo, introduciamo i ticket. Guardate, parliamo di 50 lire a prestazione, scusate, parlo ancora di vecchie lire, non so bene ancora cosa sia. Parliamo anche di accettare due uova. Ma quello che conta è che la popolazione, nella misura delle sue possibilità, è entrata dentro la logica di un servizio che ha un costo, ed è un costo che qualcuno deve in qualche modo sopportare. E quindi questo è stato un altro passo avanti di grande importanza, che ancora sta a livello sperimentale, se volete, naturalmente non è nulla di trascendentale, ma comunque c'è un introito che viene dal ticket che ci consente di acquistare dei medicinali, e questo non è una piccola cosa. Tutti gli altri servizi naturalmente non possono essere pagati col ticket, perché la popolazione di Gioara non è una popolazione ricca, naturalmente. Però c'è già questo primo passo. Naturalmente in questa esperienza somala c'è un elemento di grandissima difficoltà, che io non posso negare o tacere, ed è il rapporto con la cosiddetta autorità locale. Perché? Perché come voi certamente sapete, la Somalia è uno stato non stato, non c'è, semplicemente. Da 12 anni non esiste lo Stato somalo. Esistono i signori della guerra, di cui sicuramente avrete sentito parlare, i quali appunto si fanno la guerra tra di loro. Esistono equilibri o squilibri che si risolvono, si mantengono, si risolvono con le armi. In questi ultimi tempi, tra l'altro, il numero dei morti è persino aumentato, malgrado alcuni tentativi anche importanti di processi di pace, di pacificazione, che però mi sembrano abbastanza in una fase di stallo attualmente. E questo si ripercuote, questa situazione di non Stato e di presenza dei signori della guerra si ripercuote anche soprattutto a livelli locali, perché poi voi sapete benissimo che questo tipo di fenomeno si traduce sostanzialmente nel controllo del territorio, con tutti i fenomeni più o meno delinquenziali, più o meno violenti. E quindi a Joar c'è attualmente un suadisan governatore, che si è autoeletto, autodefinito tale, non è arrivato anno fa. È arrivato con 30-40 tecniche cariche di uomini. Sapete che cosa sono le tecniche? Sì? Sono quelle camionette, sono quelle pick-up, no? Camionette su cui si mette una o più mitraglie, proprio fisse, e più altri uomini armati. Alcuni stanno alla mitraglia, altri sono ulteriormente armati. È uno strumento di guerra e di guerriglia che venne inventato dai libanesi nella metà degli anni 70, che è poco costoso e molto efficace, tra virgolette, diciamo, perché va dappertutto e spara cimenti, insomma. E questo si presentò, questo signore si presentò a Joar un anno fa con 20-30 tecniche, quindi con 200-300 uomini, una cosa piuttosto rilevante, e disse: il capo sono io, perché anche il buon risultato. Allora anche lì torniamo alla casella zero del ragionamento che vi facevo: che facciamo? Collaboriamo, non collaboriamo, ce ne andiamo, abbandoniamo la popolazione? Nel momento in cui ce ne andiamo, sicuramente dopo 5 minuti l'ospedale è distrutto, non c'è dubbio. Diventava difficile. Abbiamo deciso di restare. Abbiamo deciso di restare cercando di mantenere i livelli, diciamo, di relazione istituzionale al minimo possibile, più bassi possibile, e cercando di andare avanti. Però il signore della guerra, essendo che non è esattamente un santo, a un certo punto ci ha chiesto dei soldi. Ci ha chiesto dei soldi. E ci ha detto, dice, qui voi dovete pagare le tasse. Allora abbiamo detto che veramente, appunto, primo, le tasse le pagano i cittadini. Questo è tanto per cominciare come principio. Punto secondo, lui non era un'autorità costituita, cioè non aveva legittimità. Punto terzo, c'è un meccanismo, c'è un codice di condotta che lui aveva anche sottoscritto, che era stato individuato dalle organizzazioni internazionali già da una decina d'anni, e che tutti gli operatori e tutte le autorità somale hanno sottoscritto, che prevede, tra le altre cose, che non si pagano tasse, dazi o cose di questo genere. E quindi noi non potevamo dare risposta a questo. Allora lui ha detto, dice, benissimo, se voi non mi pagate le tasse, io vi mando fuori, vi butto fuori dal mio territorio. Allora noi gli abbiamo detto, va bene, buttaci fuori. E lui ci ha buttato fuori. E lì è successa la cosa più bella, diciamo, di tutta la storia nostra, diciamo, di interesse nazionale. Perché noi siamo dovuti uscire perché eravamo obiettivamente a rischio di incolumità fisica, avevamo soltanto due operatori espatriati, però due, 200, poco cambia, diciamo. E abbiamo dovuto lasciare l'ospedale, abbiamo dovuto lasciare il territorio del Medio Sud e siamo tornati su Nero. E lì è successa una cosa bellissima. È successo quello che doveva succedere. Il personale dell'ospedale ha difeso l'ospedale, cioè lo ha difeso, ma senza armi. Cioè l'ha presidiato, semplicemente ha detto, benissimo, qui ci sono i malati, qui ci sono i letti, ci sono le attrezzature, ci siamo noi, non siamo pagati, perché è chiaro che nel momento in cui noi evacuiamo non possiamo erogare denaro, questo anche per il contratto con la Commissione Europea, quindi non si è andato, benissimo, continuiamo a lavorare lo stesso. E hanno tenuto un mese, che credete che non è poco. Tra l'altro tutta questa scena si svolgeva nel mese del settembre del 2001 in concomitanza con le torri che cadevano abbattute negli Stati Uniti. Quindi mi sento di dire, per concludere questo primo pezzo di esperienza, che, come dire, la scommessa è ancora aperta, perché chi conosce la Somalia sa che in Somalia non si deve mai dare assolutamente nulla per scontato, ma proprio nulla. Quindi la scommessa è sicuramente ancora aperta, e non è detto che la vincita. Però, voglio dire, alcuni risultati positivi io credo che li abbiamo ottenuti, non solo perché tanta gente è uscita viva dall'ospedale, non solo perché molte campagne di vaccinazione sono state fatte, non solo perché sono state fatte anche delle campagne di educazione all'igiene e alla salute, specialmente delle mamme nei confronti dei bambini, ma proprio in generale. Cioè, poi non vi racconto tutto un altro pezzo relativo alla scuola che ancora abbiamo fatto, perché sennò non la finisco più, ma insomma, non solo per voi, ma perché abbiamo visto che obiettivamente la gente ha tenuto, ha capito che l'ospedale è qualcosa che appartiene alla comunità e che quindi è un bene che è di tutti e va difeso e salvaguardato proprio dai tutti e non dagli estranei. Quindi io questo lo considero, dico la verità, un grandissimo successo, con tutti i limiti, ma un grandissimo successo. Siete stanchi? Vado avanti, passo alla seconda. Cambiamo completamente scenario. Qui ci vorrebbe un'interruzione pubblicitaria, non volevo portare il materiale sul terzo, ma vabbè, pazienza, poi un'altra occasione. Cambiando completamente scenario, ma tenendoci, diciamo, agli stessi principi e alla stessa, come dire, preoccupazione di coinvolgimento delle comunità locali o comunque delle comunità delle persone colpite o vittime, vi vorrei parlare brevemente di un'esperienza che stiamo facendo ormai dal 1999 in Montenegro, quindi tutta un'altra parte del mondo. Siamo in Europa, siamo nell'ex Jugoslavia, siamo a un passo da Bari. Voi sapete che il porto del Montenegro si chiama Bar, e un tempo si chiamava Antebar, proprio che sta davanti a Bari, ma esattamente di linea d'aria è preciso. E quindi anche una terra a noi vicina, tra l'altro anche una regina che è originaria da Montenegro. E quindi anche il parentale degli Stati, cioè, voglio dire, cosa abbastanza a noi vicina, tutto sommato. E lì è successo, come sicuramente ricorderete, nel 99 c'è stata la tragedia del Kosovo, e dunque con gli albanesi, c'è una popolazione di etnia albanese che veniva cacciata dall'esercito serbo e che quindi era stata spinta fuori dal Kosovo verso Montenegro e verso l'Albania. Quel conflitto fu relativamente breve in termini di tempo e quindi con l'intestauro di grazie, ma non bisogna essere, con l'intervento della NATO e delle cosiddette potenze internazionali, la questione si risolse piuttosto rapidamente. L'etnia albanese rientrò, come sapete, in Kosovo e ivi si installò e tuttora ci resta. A quel punto che cosa avvenne però? Che c'era un'altra piccolissima etnia, che non era quella kosovara serba, perché quella kosovara serba sempre è andata verso la Serbia, ma un'altra piccolissima etnia che lì non poteva più stare, perché era a rischio di vita, ed erano i Rom, ossia i nomadi, gli zingari, non so come li volete chiamare. Quindi gente che nel nostro immaginario collettivo è gente abituata a viaggiare, invece Questi Rom montenegrini, scusatemi, kosovari, erano già piuttosto sedentarizzati. Avevano le loro case, i bambini frequentavano le scuole, avevano le loro botteghe artigiane, insomma erano abbastanza sistemati, come si dice. Però in quella situazione con gli albanesi, non so perché avevano più o meno preso parte un po' dei serbi, per dirla tutta, insomma, non era proprio più il caso che restassero lì e quindi dovettero andare via e anche in fretta. E fu una cosa, non dico comica, ma quasi, ma mentre noi chiudevamo i campi profughi che erano serviti agli albanesi, ci dissero no, un momento, non chiudete perché stanno arrivando i Rom. Bene, arrivano i Rom nel numero di 2500 persone, nei pressi di Podgorica, che è, come sapete, la capitale del Montenegro, il capoluogo, capitale ancora no, quando sarà, però è capoluogo. Del Montenegro e noi eravamo lì appunto, stavamo demobilitando un paio di campi in verità, quando ci dissero aspettate un momento, il UNHCR, cioè l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ci disse no, un attimo, perché ci sono questi profughi che hanno bisogno dell'assistenza classica che si dà. Allora, lì per farvela breve, noi vedemmo un po' la situazione, che era abbastanza complessa ma non drammatica, però c'era un particolare, che l'UNHCR, che è l'organismo, come sapete, che si occupa istituzionalmente dei rifugiati e dei profughi, di scuola in generale, aveva a disposizione delle tende leggere e stavamo andando verso l'inverno, perché stavamo al mese di luglio-agosto e quindi si andava verso l'inverno. Allora diciamo, non possiamo tenere a lungo queste persone sotto le tende, che moriranno di freddo, né si può immaginare che si risolve la situazione con delle stufette, perché poi va tutto a fuoco, insomma, li conosciamo queste cose. Allora, noi come Intersos avevamo la disponibilità di denaro privato, che c'era appunto in maniera abbastanza abbondante, devo dire 3 miliardi di lire, pare fosse. E allora dicevamo all'UNHCR, noi siamo in grado di costruire in brevissimo tempo un cosiddetto campo semipermanente, cioè dei prefabbricati in legno, fatti ovviamente da una ditta, scelta con un patto pubblico ovviamente, da una ditta locale a Montenegrina, sempre il principio di far lavorare le comunità locali, e siamo in grado di, nel giro di 40 giorni, che era una cosa un po' davanti, ma insomma, poi alla fine ce l'abbiamo fatta, 40 giorni di creare questo campo. Abbiamo creato, devo dire che il costruttore montenegrino di prefabbricati fu fantastico, veramente partecipò molto e poi ci regalò anche il centro materno infantile, così che lui è stato molto vero, perché l'ha riconosciuto. Facciamo questo campo quindi con delle casette piccole, da 20 metri quadrati l'una, non immaginate niente di più, con delle cucine comuni, ovviamente dei servizi comuni che costruì un'altra organizzazione non governativa francese, Azione contro la fame, si chiama, abbastanza nota, insomma, piuttosto ingrata, un magazzino, un centro comunitario e quella che lì si chiama ambulanta, un ambulatorio. Un po' più di un'ambulatoria, quasi una nasa, un'ambulanza in verità. E cominciamo questa avventura facendo anche lì una cosa molto semplice, dicendo agli abitanti del campo, cioè Rom, ragazzi, voi vi dovete organizzare, perché non potete stare tutto il giorno a girarvi i pollici attendendo che noi vi diamo da mangiare, facciamo la campagna di vaccinazione, magari facciamo anche giocare, perché già dobbiamo farci anche giocare, però vi dovete assolutamente dare una mossa. Per cui vi organizzate in modo da assicurare la sicurezza del campo e vi assicuro che in 3 anni, quasi 4 ormai che teniamo questo campo, non è mai partita neanche una coltellata, scusate se è poco, siamo orgogliosissimi di questa cosa, devo dire. Le donne si sono organizzate e gestiscono tutti i servizi relativi all'acqua, oltre che al materno infantile. Sul materno infantile abbiamo inserito, grazie anche a un finanziamento UNICEF, abbiamo inserito una campagna, diciamo, di educazione, sia sanitaria sia relativa alla salute riproduttiva delle donne, che prima di dire che sono tutto. Abbiamo poi fatto altre due operazioni, apparentemente scalezzagoni. Una abbiamo con dei bambini venuti dalla Commissione Europea, abbiamo fatto dei corsi di formazione per i giovani e per le giovani, muratori, carpentieri, fabbri, come si chiamano i lattonieri? Idraulici, eccetera, parrucchieri, persino giornalisti. E la cosa bella di questo qui non è tanto che noi abbiamo fatto il corso di formazione, ne abbiamo fatti tanti, anche in Macedonia, in Mozambico, in varie parti. La cosa bella è stata che la piccolissima imprenditoria montenegrina, e tenete conto che il Montenegro è il 30% di disoccupazione, non stiamo parlando della Germania, stiamo parlando del Montenegro, la piccola imprenditoria montenegrina, e di Podgorica in particolare, ha accettato di fare spazio a questi nuovi giovani, maschi e femmine, per dare loro la possibilità di lavorare. E non è poco, guardate, non è poco. Per cui le ragazze si sono inserite come parrucchiere, anche come giornaliste, è stato molto bello questa cosa. I ragazzi si sono inseriti nelle officine meccaniche, nei negozi di idraulica, eccetera, eccetera. E altri due successi abbiamo ottenuto, sempre, devo dire, veramente grazie alle autorità montenegrine di Podgorica, e l'uno riguardo alla scuola dei bambini. Noi abbiamo fatto prima una prescolarizzazione dei bambini, che naturalmente non parlavano la lingua serba. E poi però, finito questa fase di prescolarizzazione, i bambini e le bambine sono andate dentro le scuole montenegrine e hanno continuato a studiare dentro le scuole montenegrine. La terza cosa che abbiamo fatto, siamo riusciti a chiudere il laboratorio del campo. Vuol dire, ma siamo matti? No, siamo matti. Abbiamo ottenuto che il servizio sanitario di Podgorica si facesse carico anche della popolazione residente nel campo. E questo è stato un grandissimo successo. Certo, li abbiamo aiutati, perché voi capite bene che quando vi arrivano 2500 persone in più su un ambulatorio X, è chiaro che, voglio dire, un medico deve lavorare qualche ora in più e quindi va pagato, un infermiere deve lavorare qualche ora in più e quindi va pagato, qualche medicina in più c'è da acquistare e quindi concorrono soldi, quindi certamente sono stati aiutati, però per dire, è stato comunque accettato di fare un tentativo che sta riuscendo di integrazione che io penso abbia il suo valore. Di cose da dirvi ne avrei altri 100.000, però mi fermo qui perché non vorrei non staccare, e poi perché ho voglia di sentire un po' come la pensate. Grazie.